in mano un libro che si intitola In Sardinia, An Unexpected Journey in Italy, ed è opera di uno scrittore americano nato nell'Illinois ma oggi residente nell'Iowa, innamorato della Sardegna. Questo scrittore è con noi oggi nello studio, si chiama Jeff Biggers, io lo saluto, buongiorno Jeff.
Buongiorno, grazie.
Allora, ce l'ha fatto conoscere, ce l'ha fatto incontrare un amico di Radio X che è Antonello Gregorini, che ha un'altra copia del libro in mano.
Buongiorno,
buongiorno Antonello.
Ciao.
Antonello magari ci aiuterà anche, ci racconterà anche come è nato l'incontro con Jeff, ma intanto ci focalizziamo sul nostro, diciamo, ospite principale. È il primo libro di un americano dedicato completamente alla Sardegna, Jeff. Lo sapevi quando hai iniziato a scriverlo?
No, assolutamente no. Il mio viaggio è cominciato con un anno sabbatico a Ghero, e dopodiché è continuato con 5 anni di ricerca. E di qui fondamentalmente
ti sei imbarcato in una delle parole più difficili dell'italiano.
Sì, sono partito a fare questo libro. E io devo dire proprio all'inizio, anche io sono un storico, sì, sono un giornalista, faccio anche parte di teatro, ma non sono un linguista.
Ok.
Allora ogni tanto mi italiano mi
ti metti alla prova su parole, ecco, difficili, però ecco, sei bravissimo a parlare, a farti capire. Jeff, mi dicevi un anno sabbatico perché tu di mestiere fai il professore.
Sì, però anche un scrittore full time proprio adesso, okay, con tanti libri.
Ok. E perché la Sardegna? Allora mi viene da dire, perché a un certo punto quest'anno sabbatico proprio ad Alghero, e perché da lì nasce l'idea di dedicare un libro alla Sardegna, che poi vedremo è anche un libro particolare, non è la classica guida, è qualcosa di diverso e qualcosa di più.
Sì, perché Sardegna? Io dico Sardegna.
Sì.
Perché io dico, dopo 30 anni, io sono sposato a un'italiana qui di Umbria, e dopo 30 anni di viaggiare, vivere e stare in Italia, da Bologna, Roma, Firenze, a tutte parti, finalmente ho fatto il passaggio ad arrivare qui. E per me è una scoperta favolosa, ma anche una scoperta molto importante, perché alla fine io mi sono risato che per capire l'Italia bisogna conoscere la Sardegna. E questo per me è un concetto, un tema che mi ha preso, che più o meno per scrivere questo libro.
Questo libro è interessante anche perché, diciamo, nasce dalla testa di un americano colto, curioso, che può rappresentare anche il prototipo del turista ideale per la Sardegna, del visitatore, comunque del viaggiatore che arriva da quel mondo a questo mondo. Qual è stato l'elemento che ti ha così colpito immediatamente? L'elemento, non so, paesaggistico, tutti si innamorano dei colori del nostro mare, delle scogliere, le tradizioni popolari, il cibo, il nostro vino, oppure la storia. Qua abbiamo Antonello Gregorini che, insomma, è uno dei custodi della storia di tutto il periodo nuragico, per esempio. Ecco, qual è stato l'elemento che ti ha più affascinato e ti ha detto questa è una terra speciale?
Come storico ovviamente è la storia, la storia antica, però io voglio andare indietro un passo, io voglio dire che sono partito anche con due mappe, due cartine, non so neanche la differenza fra mappa e cartina, che mi ha dato informazioni in un prospettivo molto diverso. La prima cartina era fatta in un francese, si chiama Sabine Retor, e si chiama Mediterraneo senza frontiere.
Sì.
E lei ha detto, invece di vedere Europa così, sempre con Europa in sopra e Africa sotto, lì in mezzo c'è un mondo nebuloso, lei ha detto spostiamo la mappa 90 gradi così, a destra, e così arriviamo con Europa a destra e Africa, il Maghreb e a sinistra, e lì in mezzo, infatti, è il Mediterraneo, e per me fornisce proprio un prospettivo molto più accurato. Invece di vedere Sardegna un po' fuori continente, alla periferia di un impero, proprio un'isola nebulosa, non si sa dov'è esattamente, invece Sardegna è lì in mezzo, in centro di questo corridoio molto importante, e questa è infatti la vera storia di questa regione.
Sì, infatti molti sono convinti, gli storici lo sono, anche gli archeologi, che la Sardegna custodisca, come dire, un po' il DNA del Mediterraneo, di questa civiltà che si è creata all'interno di questo bacino del Mediterraneo, e su questo stanno fiorendo tante teorie che tu richiami anche all'interno del libro. Ma il libro non è solo un libro di storia, non è solo un libro di archeologia, è un libro a 360 gradi, dove entrano in campo, non so, entra in campo Sergio Azzeni, ovviamente, entra in campo la letteratura, oltre che la descrizione dei luoghi, i sapori, il carattere delle persone. È un libro molto interessante, per quello che dicevo, che non è solo la classica guida.
Sì.
Che itinerario hai seguito per farti guidare nel racconto?
Più o meno ho fatto un itinerario più letterario, no? Invece di andare paese per paese per spiegare che c'è, che cosa da vedere, cosa da mangiare, io invece volevo seguire proprio gli scrittori sardi, storici sardi. E per questo c'era un'altra cartina che era molto importante, e così dobbiamo aggiungere Antonello. E questa seconda mappa era creata nel 2013 da il gruppo che per me è fondamentale per capire i Sardegna, e questo è un gruppo che si chiama Nordnet. E questa mappa è più o meno ha i puntini sulla carta per vedere le migliaia di monumenti neolitici, ma anche quelli di età di bronzo, per tutto
le prime tracce dell'uomo nella Sardegna.
Esatto.
Diciamo.
E questo era molto importante, perché se vediamo migliaia di questi nuraghi, ma anche altri complessi e altre cose neolitiche, inizi di capire che infatti Sardegna non era un palcoscenico vuoto, come pensiamo sempre, che prima dei Fenici, prima degli antichi romani non c'era niente, ma iniziamo di capire che c'è una storia lunghissima, infatti fino alle 10.000 anni fa, che è molto importante di capire nel contesto della storia di oggi.
Stiamo parlando di storia millenaria, allora chiamiamo in causa, diciamo, la tua guida, il tuo Virgilio Sardo, che è venuto qui con noi in
senza
studio
domani.
Oggi, Antonello Gregorini, buongiorno. Come vi siete incontrati con Jeff?
Allora, lo dico con umiltà, 10 anni fa, quando nacque Nurnet, noi facevamo il geoportale con l'idea di costruire un'immagine di impatto,
sì.
Quindi lanciare un'esca a cui Jeff ha boccato, quindi quando mi ha chiamato 2 anni fa, mi ha scritto e mi ha detto: senti, ho visto la vostra mappa, ci facciamo una chiacchierata, e siamo andati a pranzo a Cala Mosca. Quindi il fatto che l'immagine abbia avuto impatto, abbia avuto successo, per me è, diciamo che mi ripaga,
è già una vittoria,
mi ripaga di tutto.
Sicuramente sei riuscita, diciamo, a convincere Jeff a portare a termine quest'opera, è stata molto utile, perché stiamo parlando del secondo libro dopo il libro di Lawrence dedicato alla Sardegna, scritto da un autore anglosassone in tempi completamente diversi, anche in situazioni completamente diverse. Io dico che qualunque paragone ovviamente è sempre una forzatura, ancor più in questo caso. Quello era un libro che nasceva quasi incidentalmente da un passaggio di Lawrence per la Sardegna, dove ha visto le cose che gli è capitato di vedere. Jeff ha fatto un lavoro più organizzato al tavolino, si è mosso sempre cercando delle emozioni, però diciamo facendo tutto un lavoro preliminare che l'altro non aveva fatto, ecco.
No, poi lui si è mosso con amore.
Tu dici invece Lawrence aveva un po' di spocchia, così un po' di puzzetta sotto il naso,
sì,
dici
poi
tu.
Magari c'era caldo, le mosche gli
sì,
davano
non era comodissimo quel viaggio lì,
sì.
Va bene, tu parli anche degli artisti della Sardegna, delle voci della Sardegna, allora facciamo una piccola pausa con un pezzo di Paolo Fresu, che sicuramente è uno dei cantori della Sardegna, e poi ritorniamo a parlare con Jeff Biggers del suo In Sardinia.
Thank you.
An unexpected journey to Italy. Perché unexpected? Perché non ti aspettavi questo viaggio? Forse nella mentalità, diciamo, dell'americano medio, venire in Italia significa andare a vedere, non so, il Duomo di Firenze o il Colosseo. Non si aspettano che tra le ricchezze dell'Italia ci sia anche quest'isola così antica, con questi tesori così importanti,
sì, sì,
da scoprire.
Antica però anche contemporanea, no? Stiamo, sì, ascoltando la musica di Paolo Freso, che è considerato proprio la giocatore di suonatore di jazz quasi più importante d'Italia, però anche a livello globale.
Ha incontrato Paolo Freso? Ecco, ha incontrato anche alcune delle persone di cui,
sì,
parli?
Sì, sì, tanti. Infatti c'è una scrittrice molto importante, si chiama Nereida Rudas, che, sì, ha scritto un libro, L'isola dei coralli, 30 anni fa, e lei ha chiesto, ma come
una
mai...
psichiatra oltre che una,
sì,
scrittrice,
infatti. Lei ha detto, ma come mai una piccola isola come Sardegna esprime così tanti talenti creativi nei vari campi di pensiero e l'arte? E lei ovviamente stava parlando di Grazia Deledda, la persona, prima persona a vincere il premio Nobel di letteratura per una donna nel 1926, però anche Antonio Gramsci, che ha avuto un impatto enorme non solamente in Italia ma anche in tutto il mondo. Lei stava parlando di Emilio Lussu, ma anche scrittori come Salvatore Satta. E io infatti volevo continuare a chiedere, ma come, chi possiamo aggiungere a questa lista di scrittori, artisti, musicisti, il mondo di fashion, per esempio con Antonio Maras, il mondo di cibo, il mondo di qualsiasi settore, che infatti invece di vedere l'impatto di stranieri fuori su Sardegna, forse possiamo cambiare e vedere l'impatto di Sardegna e sardi sul mondo, specialmente in Italia.
Tu parli per esempio di Tiscali e parli della località di Tiscali, ma, sì, tu pensa che da quella località nel 1999 abbiamo fatto una delle primissime dirette internet della storia di internet.
Sì, sì, sì.
La nascita di Tiscali è stata realizzata con un concerto al quale ha partecipato anche Paolo Freso, io ho avuto l'onore di organizzarlo, dal villaggio preistorico di Tiscali, facendo arrivare un segnale attraverso dei ripetitori militari fino a Cagliari, e qui grazie a un accordo con Real Networks, che era il primo fornitore di streaming, sì, del, sì, mondo in quegli anni, facendo andare il suono di quel concerto in tutto il mondo. Ecco, la Sardegna è stata anche terra di innovazione da questo punto di vista. Tu parli di tante cose nel tuo libro, perché ti sposti da Alghero, dove sei, dove è iniziato il tuo viaggio, parli ovviamente di Monteprama, che in questo momento è stato un po' il fenomeno, diciamo, anche da un punto di vista della scoperta archeologica. Si, sì, parla, sì, in America per esempio di Monteprama, sono curioso di sapere.
Sì,
è,
sì,
arrivata la voce dei giganti?
Sì, anche è arrivato un gigante, no?
Sì.
Proprio il giorno che è uscito il mio libro, proprio, sì, in quel giorno il museo di Metropolitan Museum di Arte lì a New York ha arrivato finalmente la statua da Monteprama a Maneddu per fare presentazioni di Monteprama, l'importanza. E questo infatti fa parte del mio libro, per capire se questo è il momento per Sardegna, per finalmente fare una presentazione diversa di solito, non solamente qui in Sardegna, ma anche in Italia. E questo infatti è perché la storia, la scrittura della storia è così importante. No, tu mi hai chiesto di D.H. Lawrence,
sì,
che ha scritto il libro più importante per noi in inglese, 100 anni fa. E lui ha detto che in Sardegna non c'è storia, non c'è razza, non c'è nessuna offerta, no? E questo infatti ha avuto un grande impatto. Lui è arrivato qui nel 1921, no? E proprio in quel momento Gramsci stava fondando il Partito Comunista, no? Contro gli atti. Qui c'era Emilio Lussu che stava fondando il primo partito che tratta di autonomia in tutta Italia. Qui c'era Grazia Deledda che ha pubblicato 3 romanzi in quell'anno. E qui c'era i minatori di Iglesia che stavano facendo questi scioperi molto importanti. E qui c'era Leo Slau, no? Il jazzista più importante degli anni 20 che è venuto da Sardegna. Allora, questa mancanza di riconoscere la vera storia.
Ma noi, sai, leggiamo in Sardegna, leggiamo Lawrence un po' come gli antibiotici, servono,
sì,
per scatenare la nostra reazione d'orgoglio,
ecco,
contro la banalità che spesso ci ha incasellato appunto a essere un'isola senza storia, senza valore. Quindi mettiamo da parte gli antibiotici, che adesso,
sì,
è meglio non prenderli, diciamo,
okay,
tendenzialmente, e torniamo alle cose più naturali.
Ecco.
Tu hai girato lungo e largo la Sardegna, l'hai anche attraversata attraverso le voci più interessanti dei suoi intellettuali. eventuali dei suoi artisti. Il libro è uscito da soli 2 mesi, tra l'altro ricordiamo anche che l'ha pubblicato un editore che è Melville House, che già nel titolo ha anche un omaggio a un grande uomo di viaggi, sì. Come lo scrittore di Moby Dick. Uscirà in Italia prima o poi, tradotto anche in italiano?
Sì, adesso stiamo trattando con qualche casa editrice qui in Italia,
quindi possiamo aspettarci legittimamente di vederlo presto anche in italiano. Però se lo cercate in rete o nelle librerie specializzate ve lo potete leggere in inglese. Tra l'altro l'inglese di Jeff è un inglese molto comprensibile.
E che per me è molto importante, perché Sergio, ti dico la verità, io non ho scritto questo libro per gli americani, non ho scritto questo per l'inglese. Io ho scritto questo libro per gli italiani, perché quando noi siamo andati a fare il nostro sabbatico a Girone, tutti i nostri amici a Roma, a Bologna, tutti in Italia, hanno detto: ma come mai? Cosa farete dopo una settimana in Sardegna? Che c'è da vedere? Dopo una settimana in spiaggia? Che c'è da fare? Ma come mai in Sardegna? Allora, 100 anni fa, Atlantic Monthly, la rivista più importante degli Stati Uniti, ha pubblicato un articolo da un giornalista americana che ha detto che probabilmente un americano sa meglio di un milanese progressiva della storia di Sardegna. Allora, questo libro non è solamente per gli americani, ma anche per gli italiani, che per capire che anche loro devono attraversare e venire qui a capire che Sardegna è molto importanti per loro.
Allora, quest'anno c'è stato un aumento del 300% dei biglietti aerei per la Sardegna dall'America. Qualcuno ha detto è uscita la sirenetta di Disney. Io sono convinto che ci sia stato un effetto sirenetta con quei paesaggi, seppure modificati e trasformati, che compaiono nel film. Ma io penso, per esempio, un libro come il tuo, con le recensioni che ha avuto sul New York Times o su, anche dove mi hai detto, Wall Street Journal, ecco, per quel tipo di lettore lì, io penso che sia stato molto più convincente il tuo libro che la sirenetta vista magari dai figli o guardata in televisione. Non so se hai questa anche la tua impressione.
Infatti, la verità, vogliamo sfruttare questo momento, no? Proprio sui giornali di questo momento di Sardegna, grazie a Sirenetta, ma anche grazie a Montepremi, grazie a tanti settori in tanti livelli. E per me il problema è dobbiamo riempire questi buchi, anche buche, della storia che ci mancano ancora per capire cos'è veramente la Sardegna. E io, per me è anche importante che parliamo di le Sardegne invece di la Sardegna, che non esiste solamente una cultura, una civiltà, ma questa diversità, questa favolosa diversità che ci ha insegnato per esempio Sergio Azzeni, che anche fa parte della storia molto importante di Italia. Infatti, se è possibile, io vorrei chiedere a Antonello di leggere un pezzo di Sergio Azzeni, che per me è proprio mio esempiare come scrittore.
Sergio Azzeni a Radio X è sempre benvenuto, anche perché oltre ad essere stato un nostro amico personale, frequentiamo spesso i suoi luoghi e le sue pagine.
Hanno già tutto cantato, scudi scintillanti, spade feroci, palli di amori, passioni e sangue, ricchezza, fame, lonza di maiale, tegole che cadono in testa all'erede fortunato, caviale, bluegrass, bestemmie e l'imperizia a vivere del poeta. Che mi resta? Un tamburello, una vita.
Questo è Sergio Azzeni dal libro. Questo è un estratto da quale libro, Jeff?
Di Ci sono due colori.
È stato il primo libro di Sergio Azzeni che hai incontrato, oppure sei partito anche tu come molti da Passavamo sulla Terra Leggera?
Sì, esatto, quello, infatti.
Che è proprio il libro fondativo, diciamo, dell'epopea della Sardegna. Sì. Io ringrazio Jeff Biggers, che ho l'impressione che rivedrò altre volte, perché mi sembra di capire che insomma con questo libro si è creato un rapporto molto forte tra te e la nostra isola. Ti ringrazio per averlo fatto. Facciamo così, che appena esce la copia italiana vieni a portarcene una e parliamo nuovamente di questo libro, magari lo facciamo anche col pubblico. Adesso in questo periodo è complicato perché c'è molto caldo, ma è molto bello qui in autunno, in primavera, fare questi incontri anche con la partecipazione del pubblico.
Perfetto, grazie tanto.
Invitato, grazie mille, grazie ad Antonello. Ciao. Extra, extra.